Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Irradiati.
Eccola, signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Buonasera a tutti, tornano gli irradiati, come sempre, tornano gli irradiati per parlare di tante cose in una giornata particolare, come questa, come avrebbe detto Ettore Scola, insomma, una giornata particolare. Insieme a me ci sono
Max e Luke.
Esatto, diciamo che queste sono le puntate, quelle più alto spessore politico internazionale, con la coppia Luke e Max. E un giorno vi sveleremo anche i loro cognomi, così direte, ma qui siamo di fronte a due poeti, proprio nomi da cantautori. Allora, velocissimi, perché poi qui la gente è piena di impegni. Che cosa è successo negli Stati Uniti? Luke, che cosa è successo?
Il finimondo.
Il finimondo.
Perché, vabbè, come ho saputo da poco, perché io non seguo la TV né leggo i giornali, ma ho saputo che è la vittoria di Trump e, insomma, che dire? Ci meritiamo Trump, si vede.
Gli americani si meritano Trump.
Però influenzerà tutti poi, senso che il presidente americano non è il presidente della nazioncina, così
diciamo che
noi abbiamo la Meloni in compenso.
Esatto, diciamo che gli mettilo un po' più basso, se no non ti entra bene la voce. Esatto,
noi abbiamo la Meloni, noi ci meritiamo la Meloni.
E loro si meritano Trump. Ma che dire, allora tanto così al volo, tu avresti votato Kamala Harris o Donald Trump?
Non lo so.
Così. È vero che non si può dire perché siamo lontani, non sappiamo neanche bene le dinamiche, non conosciamo.
Non conosco la situazione americana, capisci? Non è che mi posso esprimere più di tanto. Comunque a pelle Kamala Harris,
sì,
a pelle.
Sì.
Solo così per simpatia, diciamo.
Diciamo per...
Tra virgolette simpatia, poi non è che...
Sentiamo il nostro esperto di politica internazionale.
Non è vero, ovviamente.
Io personalmente, vedendo anche questa bellissima fotografia che c'è sul Corriere della Sera, avrei votato Kamala Harris.
Sì, anch'io.
Così, solo diciamo a primo impatto.
A primo impatto, sì.
Per simpatia, insomma.
L'ho seguito un po', non mi fa impazzire nemmeno lei.
No,
c'è
effettivamente
da dire.
No.
Però dei due il meno peggio.
Esatto. Siamo,
se uno proprio dovesse scegliere.
Siamo in un quadro di meno peggismo, quindi insomma, sì. Anche perché le politiche americane sono politiche molto... particolari, no? Molto legate a tanti aspetti, quindi insomma anche un po' contraddittoria l'elezione del Presidente degli Stati Uniti è sempre un po'. Diciamo che pensavamo di averle viste tutte, invece ne vedremo ancora, perché no? Già nei quattro anni del suo mandato Trump via via ne ha dette, ne ha fatte. Poi con la finale, diciamo, con l'invasione Capitol Hill dei personaggi vestiti da sparvieri. E ora ci ribecchiamo un altro quadriennio di Trump, che ha super maggioranza sia alla Camera, insomma, che al Senato, nei due rami del Parlamento USA. E va bene, noi intanto ci fermiamo, vi consigliamo di ascoltarvi una canzone che sicuramente l'avrete fatto tante volte, se non l'avete fatto fatelo, perché è una canzone bellissima, che proprio ci dà l'idea di quell'America, no? Che se ne va dal finestrino, West Virginia. Carolina, quell'America, Tennessee, quell'America che ci piace, e la canzone è questa
Country
qua.
Road di John Denver.
Country Road, Country Road, no 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 no. Quindi ve la cercate adesso, perché noi non la mandiamo, noi ci fermiamo, vi diamo il tempo di ascoltarla e poi ne riparliamo. Ascoltatevela.
Gli irradiati,
la trasmissione che vi mancava.
Di nuovo gli irradiati per parlare di elezioni americane, una cosa veloce, elezioni Stati Uniti d'America. Ecco, allora i risultati che ci dicono: una vittoria per Trump di 277 contro 224, ovviamente non è che sono numeri del pallottoliere, sono i voti elettorali chiaramente, no? Ricordiamo che i 250 era la soglia per vincere e Trump l'ha abbondantemente separata. Sì. Parlando di milioni di voti, parliamo di 71 milioni di voti, 71.279.912 voti per Trump, 51%, il 51%, ha vinto col 51%. E la Harris ha preso 66.352.555 voti, cioè il 47%. Diciamo che comunque hanno votato 130 milioni di americani, quasi 140 milioni di americani. Ecco. Come ti senti di commentare? Poi tra l'altro Green Party, Jill Stein e Robert Kennedy hanno preso a loro volta 600.000 voti uno e 500.000 voti l'altro, intorno ai 600.000 voti, 610.000 voti la Stein e 595.000 voti la cronaca, Robert Kennedy, per la cronaca, insomma, un milioncino se lo sono diviso anche loro. Ecco, Max, 277 contro 224, una vittoria netta, diciamo.
Sì, abbastanza netta, devo dire.
Poi se guardiamo anche la grafica, no? Vedete la grafica che c'è qui? Cioè sono tanti gli stati rossi, nella grafica con il rosso si indicava Trump, mentre il blu lo troviamo nella costa orientale, quindi lo stato di Washington, l'Oregon e la California, blu per la Harris, e blu abbiamo il New Mexico e il Colorado, ok? Il Minnesota e l'Illinois, e il resto è tanto rosso. Nella costa est, nel nord-est, abbiamo lo stato di New York, e poi tutto, diciamo, il nord-est ricco, chiamiamolo così, tutto per la Harris, ma il resto invece è tutto Trump, insomma,
Gesù,
tutto Trump.
Di Trump.
Qui c'è la sveglietta. Ecco, Luca, vedendo questa grafica, poi sentiamo Max, che insomma che...
La grafica parla chiaro, insomma, è quasi tutto rosso, per cui cioè, è stata netta la vittoria.
Vittoria netta. Max, ecco, vedendo la grafica, il rosso rappresenta Trump e i blu sono gli stati della Harris.
Io personalmente devo dire che me l'aspettavo, è comunque una vittoria di Trump.
Te l'aspettavi?
Sì, io me l'aspettavo.
Perché, come mai te l'aspettavi? Cioè, cosa c'era?
Ma che così, a pelle.
Ah, ok. Va bene.
Quando avevano iniziato la campagna elettorale.
Beh sì, diciamo che alla fine
a parte i tentati omicidi che c'è avuto.
I democratici sono arrivati strani, no? Fino a due mesi fa c'era Biden che non era proponibile, invece poi è arrivata la Harris che ha fatto tanto ma in poco tempo. Forse, se diciamo, l'errore di fondo può essere stato aver scelto Biden prima, invece che, cioè, se la scelta fosse stata fatta subito la Harris piuttosto che Biden, ci sarebbero arrivati meglio. Non lo sapremo mai. Nel frattempo ci fermiamo e ci ascoltiamo, e vi invitiamo ad ascoltare questo bellissimo pezzo dei
Dire Straits, Brothers in Arms. Buon ascolto.
Questo pezzo ve lo dovete proprio gustare, come si dice in gergo. A dopo.
Gli Irradiati, la trasmissione che vi mancava.
Tornando in Europa, parlavamo qui nel fuori onda rispetto alla catastrofe spagnola, nella città di Valencia, dove c'è stata una terribile alluvione, una pioggia terribile che ha causato, qui ci sono ancora le foto sui giornali, centinaia di migliaia di macchine ammassate, 90 dispersi al momento, più di 200 vittime. Ho sentito che nei prossimi giorni inizieranno anche le ricerche in mare con la marina, insomma,
dispersi, certo,
spagnola, perché effettivamente i fiumi che è arrivato giù a portare che ha distrutto, diciamo, gran parte della città causando l'alluvione. Poi Valencia è una città sul mare, quindi ci può stare che alcune persone siano state, insomma, trascinate in mare. Ecco, quando succedono eventi di questa portata, che ci sentiamo di dire, Max? Che ci sentiamo di così? Intanto sembra la polemica, perché giusta, ho visto grandi proteste anche nei confronti dei reali spagnoli, del governo, perché è mancato l'allarme, era stata un po' sottovalutata la portata della dimensione. Dopo 5 giorni, ecco qui leggiamo, l'allarme lanciato con grave ritardo, governo e comunità valenziana si danno contro, insomma, rispetto a
lo scaricabarile.
Uno scaricabarile, ma le foto sono agghiaccianti. Viene chiamata Dana, se non sbaglio, queste tempeste, diciamo, immediate e furiose che si stanno abbattendo in queste aree del Mediterraneo, della Spagna in particolare. Ecco, Max, come commentiamo questa tragedia, insomma, dei cugini spagnoli?
È difficile, perché queste cose lasciano senza parole proprio. È difficile commentare. Probabilmente è stato sottovalutato il fenomeno, però anche se ci fosse stato un'allerta,
parla un po' più vicino,
se ci fosse stato un'allerta precedente, non so in che modo avrebbero risolto la situazione, perché
anche perché ora è globale, voglio dire, la cosa riguarda tutti, fra alluvioni, terremoti e disastri naturali.
Ecco, guarda, entriamo nello specifico di quella che è la Dana, così i nostri, chi ci ascolta la segue di più, no? Che cos'è la goccia fredda, definita goccia fredda? Esattamente, questo facciamo in un momento scientifico. Una depressione in alta quota si scontra con aria sempre più calda che sale. Ok, quindi sopra c'è una depressione, da sotto sale aria calda, si creano queste nubi improvvise e che scaricano giù, questo è il nostro timer, che scaricano giù in breve tempo, in poco spazio.
Dove c'è il deserto e dove...
Sì, una grande quantità. Vedi, l'aria circola...
quantità di acqua.
Esatto, l'aria circola, una massa di aria fredda si stacca dalla corrente che va verso sud, creando una regione di bassa pressione isolata. Si tratta della cosiddetta Dana, l'anacronismo è spagnolo e sta per depressione isolata ad alta quota. Depressione isolata ad alta quota. Quindi questo da un flusso di venti e di nuvoli si stacca una parte che incontra l'aria calda e solo lì fa il disastro.
Fa infatti il disastro.
Non è che è stata una pioggia, no, che aveva coperto di nubi tutta la è un'area, è un temporale violentissimo
circoscritto a quell'area.
Esatto, a quel punto dove si incontrano queste correnti. La massa di aria è molto fredda, l'aria calda e umida che si incontrano, lo scontro tra l'aria calda e l'aria fredda crea una grande nube che genera intensi temporali autogeneranti e piogge abbondanti, cioè si crea in un attimo, capito? L'aria calda incontra l'aria fredda, si forma la pioggia,
questo
e
scontro,
subito,
diciamo,
sono anche relativamente poco prevedibili, perché si formano...
Infatti,
in maniera repentina, ma l'abbiamo vista anche da noi, no? Sono quei temporali estivi che spesso...
Infatti mi hai tolto le parole di bocca, quei temporali improvvisi da noi.
Esatto.
In brevissimo tempo cade una quantità maestosa di pioggia.
Esatto. Che si accumula acqua in un attimo, in pochissimo tempo, sale la temperatura, incontra l'aria fredda.
I fiumi straripano.
Esatto, in poco tempo. Va bene. Ci torniamo perché poi il processo è reversibile, ma bisogna fare in fretta, ci dicono i nostri esperti. Nel frattempo vi consigliamo di ascoltarvi questo bellissimo pezzo.
Giorgio on my mind, Ray Charles.
Ovviamente,
buon ascolto,
ovviamente, come sentite, tutte canzoni americane.
Siamo americani
oggi. A dopo.
Gli irradiati, la trasmissione che vi mancava.
A proposito della Dana, no? Della cosiddetta depressione ad alta quota, l'acronimo di cui si sta parlando in questi giorni, l'acronimo spagnolo che indica depressione isolata ad alta quota, appunto questo di questi terribili improvvisi temporali furiosi che si abbattono sulla Terra, la domanda è: ma è un processo reversibile? Dice, la risposta è sì, ma bisogna fare in fretta. L'articolo è di Sara Gandolfi, che abbiamo trovato su Corriere della Sera. E dice: non è troppo tardi, ma il tempo stringe. Dipenderà dal taglio delle emissioni di gas serra nei prossimi decenni. Se questo processo potrà essere bloccato o ridotto, siamo ancora in tempo, ma è necessario implementare rapidamente ciò che gli scienziati negli ultimi 20 anni hanno chiaramente definito come necessario per invertire o bloccare la tendenza. Abbiamo speso tante energie, tempo e denaro per definire in che misura il cambiamento climatico si traduce in un aumento delle condizioni estreme sul nostro pianeta, a quanto questo può cambiare in diversi scenari futuri. Sarebbe bello vedere che le nostre analisi sfociassero in azioni concrete, ma qui si entra nella politica e non è il mio campo, dice lo scienziato di turno. gli scienziati della gota fria, insomma gli scienziati che hanno insomma definito la gota fria, che hanno la goccia fredda, eccetera eccetera. Ecco, quindi si può fare in tempo, ma bisogna sbrigarsi,
bisogna agire presto.
Che vogliamo dire?
Gliene abbiamo fatte troppe alla natura.
Siamo andati troppo oltre.
Questa comincia ad innervosirsi. Va bene, ora cambiamo discorso e usciamo da questo tema, perché andiamo a parlare di una cosa interessante che è successa ieri, nei giorni scorsi. Avete visto le fotografie, abbiamo una cosa curiosa, strana, che è successa pochi giorni fa. Il Papa è andato a trovare Emma Bonino, questa bellissima immagine, questi due anziane persone, lei e lui, tutte e due sul giardino di Emma Bonino, tutte e due in sedia a rotelle, che, no, due persone così, due personalità, due pensieri
come due,
politici.
Due anziani affabili che, esatto, che disquisiscono.
Così lontani che in realtà poi li troviamo che condividono molte cose, la stima, la fiducia. Nella, certo. Ecco, che idea, come vorresti commentare questa immagine del
a
Papa
Emma Bonino? Fa tenerezza. Una notizia del genere, nel senso che sono due persone di una certa età che si ritrovano a parlare come amabili amici, insomma, conoscenti, insomma, che discutono della situazione politica, religiosa, ma anche, certo, internazionale. Insomma.
Poi tenendo conto anche delle particolari personalità, no? Delle due persone in questione, il Papa e Emma Bonino, insomma,
cioè, Emma Bonino.
Che lui ovviamente su tante posizioni sono in grande contraddizione il Papa e la Bonino, insomma, sull'aborto, sì, sul fine vita, su tanti temi che, diciamo, possono interessare entrambi. Ecco, Max, prego.
Beh, un Papa sicuramente fuori dagli schemi.
Sì.
Comunque ci si può aspettare tutto da Papa Francesco, come abbiamo visto anche nel corso degli anni. Quindi non è che mi stupisce del tutto una notizia del genere.
No, davvero.
È una cosa buona, una cosa bella, insomma, però.
È una cosa molto bella che ci fa anche capire, anzi ci dà anche un messaggio di unione, nel senso,
certo.
Esatto.
Sì, fratellanza.
Esatto, cioè due persone, due personalità con due storie, con
due personalità differenti, esatto. E due culture, diciamo, anche differenti, perché
esatto,
poi il Papa viene dal Sud America praticamente.
Due pensieri politici anche così lontani,
così,
no?
Lontani, certo.
Di rispetto tra il Papa e la Bonino, eppure continuano, no? Riescono comunque, certo, a dialogare, a trovarsi
persone civili, voglio dire, non,
certo.
È per questo che non mi stupisco.
No, assolutamente, ci fa, anzi, ci fa molto
ci fa
piacere.
Ben sperare.
Esatto. Va bene, noi adesso ci fermiamo ancora un po' e vi consigliamo di ascoltarvi questo pezzo bellissimo del nostro grande maestro
James Brown, Living in America. Buon ascolto.
Alla prossima, a dopo, fra un po', ascoltatevela, godetevela, è bellissima, vi aspettiamo, rientrate.
Gli Irradiati, la trasmissione che vi
Nei giorni scorsi a Roma, nello Spazio Diamante, un locale importante, insomma, qui abbiamo una bella fotografia di Paola Minaccioni, attrice famosa, importante, allo Spazio Diamante, è successa una cosa. Leggo il titolo di giornale. Cobain, Hendrix e Winehouse ricordati al Club 27. Alcuni cantano ancora, altri non cantano più, ma vivono in noi. A questi profeti della musica, Elisa Di Eusanio ha dedicato allo Spazio Diamante uno spettacolo di musica live e prosa, Club 27, come gli anni che questi artisti avevano al momento della loro scomparsa. Robert Johnson, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Il dolore, la fragilità, l'insaziabile fame d'amore, dice Di Eusanio, ci aiuteranno a capire come siamo tutti interconnessi nel viaggio che è la vita. Ovviamente, insomma, tanti attori, i protagonisti poi di questo evento. Ecco, Club 27.
Tutti però questi artisti sono accomunati da una sorta di malessere, diciamo. Cioè sono suicidato, sono
cosiddetto mal di vivere.
Mal di vivere.
Depressione.
Depressione, malcontento, nonostante il loro successo che avevano e tutto quanto.
Esatto, perché alle volte questa è la cosa che un pochino, no, più ci sorprende. Cioè
come fanno queste persone che hanno tutto a sparire, diventate celebri e tutto quanto, a invece Si suicidano per quale motivo?
Sì, sì, insomma.
Lo sono sempre chiesto.
Il peso del successo non è semplice da gestire, te lo senti tutto. Poi persone così sensibili e fragili.
La grande responsabilità, il grande peso, grande fatica di portare avanti la propria esistenza.
La propria esistenza.
No? Le grandi aspettative forse intorno.
Forse certo. Non reggevano il peso delle aspettative, insomma.
Come quella pesce di Martino, non reggevano il peso delle aspettative. Beh, non è che no, la canzone di quella pesce di Martino, il peso delle aspettative. Effettivamente sì, perché poi viene da chiedersi, proprio perché ecco, a 27 anni tutti questi grandi artisti hanno cessato la loro vita, hanno fatto questa scelta dolorosissima che li ha caratterizzati, insomma. Bella musica però, ci hanno fatto sentire,
sì.
Quante emozioni.
E ancora l'ascoltiamo con piacere.
Ancora ascoltiamo.
Immortale.
Robert Johnson, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison, cioè non saprei dire quello più...
Kurt Cobain a me proprio mi ha spianato la strada, nel senso,
sì?
Prima non ascoltavo grunge, da quando hanno avuto successo in Nirvana ho cominciato ad avvicinarmi a questo fenomeno musicale, insomma.
Ma quando sono arrivati sulla scena in Nirvana, sono arrivati come una, no, come un,
hanno fatto il bot,
come una roba che non c'era prima,
non c'era. No,
come una roba che prima non c'era.
Hanno inventato un genere, diciamo, non solo loro, sì. Però loro sono quelli che più, insieme a Soundgarden, Alice in Chains,
sì.
Che hanno portato a galla il fenomeno. Diciamo.
Quel primo pezzo, il singolo che l'ha resi famoso, che adesso non mi ricordo il titolo, dei Nirvana.
Smells Like Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit.
Esatto. L'inizio di quella canzone è l'inizio di una rivoluzione musicale. Parte proprio con una forza. E poi dopo ti lascia il tempo quando c'è l'assolo di chitarra che riflette, che tocca la chitarra, e tu dici... Che cosa ho ascoltato? Cioè, ti lascia come il tempo di pensare, di capire. Hai capito che cosa hai ascoltato un secondo fa?
Sì.
E tu sei lì che dici, ma un attimo fa che cosa c'è? Che cosa ho sentito prima?
E prima di loro Jimi Hendrix, per esempio, che mi ha formato anche musicalmente. Jimi Hendrix, padre praticamente di tutto il rock, il blues, il rock moderno. Devono tutto a lui praticamente, moltissime cose le devono a lui.
Va bene, guarda, aspetta, adesso ci fermiamo e poi ci torniamo, perché adesso abbiamo questo pezzo da ascoltarci, che vi consigliamo di ascoltare, poi dopo ne riparleremo.
Assert?
Sì.
Accept Fast
As a Shark.
As a Shark. Buon ascolto e scusate.
No, ascoltatela, godetevela e poi ne riparliamo.
Gli Irradiati,
la trasmissione che vi mancava.
Spesso si parla della musica, no? Come ne stiamo parlando anche prima, come grande valore aggiunto, no? Rispetto alla nostra quotidianità, perché avere una colonna sonora ci fa compagnia, ci accompagna, ci aiuta sempre. E per esempio, anche nei momenti belli, brutti, insomma, la musica ci accompagna, ci fa piacere sentire. C'è un'immagine, alcuni giorni fa, di un nonno di 66 anni che ha ballato, ha fatto 3 passi di danza, non è che ha ballato, insomma, diciamo, ha avuto un momento di ballo, di gioia, tre sì. Passi, durante il funerale del nipote. Okay? Il nonno del quindicenne morto dice: quella danza mi ha salvato, il mio ballo al funerale è un atto d'amore per Kevin, la musica ci legava. E qui c'è la fotografia davanti alla bara di questo ragazzino, di questo nonno signore che è lì che balla, diciamo, legandosi al nipotino, ecco, che a Castelfranco Veneto è successa questa cosa, questo episodio. Insomma, che momento può essere quello di... No, quanto la musica ci lega agli altri, quanto la musica ci porta dentro immagini e ricordi.
Max. Sicuramente... Vabbè, prego.
Ah, scusa, sì, prego, prego, Luca e poi Max. Mi sono
girato
qua.
Max,
esatto, guardavo lui.
Comunque, questa notizia che posso dire? Che anche durante un funerale... Può essere un momento per una persona di ricordare quella persona cara morta, provando un ballo, diciamo. Questo io non avrei il coraggio di fare niente,
è un ballo
sarei distrutto.
Proprio, no? Come si
tre passi,
ha fatto 3 passi di danza. Sì. Non ci vedo nulla di stranissimo.
Esatto, è come un modo per salutare.
Modo per salutare, dare l'ultimo saluto al nipote.
Immagino, insomma, con che cuore, con che peso abbia fatto questi quattro passi.
Mi sarà costato molto.
Mi sarà costato molto perché è un legame enorme. Va bene, noi siamo vicini a questo nonno, siamo vicini a tutte le persone che attraverso anche il ballo, la musica, trasportano emozioni, no? Come sono grandi le emozioni sportive. Adesso, dopo, non so se voi conoscete Claudio Ranieri, la vicenda di Claudio Ranieri, no? Adesso poi dopo ne parliamo un attimo di questo tecnico italiano che dice che si è ritirato ma poi un po' ci ha ripensato, quindi adesso vediamo se proprio ci ripensa del tutto o se invece cambia idea, insomma, se poi ci ripensa o se invece cambia idea rispetto al cambiare idea. E adesso ci ascoltiamo, vi consigliamo di ascoltarvi questo pezzo qua e poi parliamo di Claudio Ranieri, allora, e parliamo un po' di sport.
Ascoltate Sacre Reich, il pezzo è Ignorance. Buon ascolto.
A dopo.
A dopo.
Gli Irradiati,
la trasmissione che vi mancava.
Claudio Ranieri ha dato l'addio al calcio, ma forse ci ripensa, perché succede sempre così. Claudio Ranieri è un tecnico romano che ha allenato, allenato tanto in giro per l'Italia, ha allenato all'estero, in Spagna, a Valencia, è stato in Francia con il Monaco, è stato in Inghilterra, dove con il Leicester ha fatto l'impresa storica, epica, di vincere lo scudetto con il Leicester. Qualche anno fa ha vinto lo scudetto con il Leicester. Ovviamente lui si schernisce un po', dice: il segreto è stato mangiare le pizze, avere giocatori che facevano gol e ascoltare Andrea Bocelli. Perché nello spogliatoio lui aveva portato questa abitudine che quando si vincevano le partite lo portava delle pizze, e quindi c'erano pizze italiane negli spogliatoi, e faceva ascoltare la musica di Andrea Bocelli per dare
più vigore, più spirito.
Vigore, spirito, ecco, insomma, può essere una ricetta questa: pizze, Bocelli e gol.
Sicuramente.
Sì, può essere...
Mi piace l'idea.
Bisogna dire.
Può essere una bellissima idea questa. Da promuovere, sempre meglio che gli hooligans o fare a botte, insomma,
non parliamo nemmeno.
No, lì siamo proprio su un altro
livello. Un po' di pizza e musica.
Ci piace, no? L'idea della pizza e della musica, anche perché crea quel momento di quel connubio.
Di aggregazione.
Un momento di aggregazione. Unisci. Di feeling, di amicizia, relazione tra le persone, che poi porta ad avere anche un buon risultato sportivo. Perché lo sport poi si basa molto su questi aspetti.
Poi la pizza e Bocelli, due eccellenze italiane.
Due eccellenze italiane che non si discutono, insomma.
No.
Esatto. Altro argomento che ci ha interessato Ora l'intelligenza artificiale sceglie quali libri pubblicare, ok? Questo è un articolo di Mara Gergolet, dice, per esempio, il caso è che La Bomba, che è un libro in Germania, in arrivo il software che prevede le vendite anche quando il testo è abbozzato. Cioè c'è questa nuova macchina, questo nuovo algoritmo, questo nuovo sistema di intelligenza artificiale che prevede le vendite anche quando solo il testo è abbozzato. Cioè tu sei uno scrittore, ma Luca, tu abbozzi un testo, un titolo, diciamo un tema, un'idea, uno scheletro,
e quindi ti può consigliare, diciamo, quale immagine.
Esatto, l'intelligenza artificiale non solo trova, diciamo, quella che è l'immagine migliore da dare al tuo libro, ma dice anche se è il caso o no di farlo uscire, e se è il caso che quanto può incassare il tuo libro che parla di quei temi, quelle tematiche, quelle argomentazioni. Sì, intreccia una quantità di dati enormi.
Sembra un po' fantascienza.
Siamo ad un punto quasi fantascientifico.
Bisogna farci un po' l'abitudine.
Max, che ne pensi?
Parlando di quello che ci riserva un futuro prossimo, anzi un presente, perché già lo fanno con l'intelligenza artificiale, non è che sono molto, molto padrone della cosa, però l'ho sentito parlare più volte, è applicata a diversi campi.
Sì, ma infatti la domanda che sorge spontanea è anche un po' questa: dice, chi pubblicherà libri che hanno il 95% di possibilità di restare invenduti?
Certo.
anche questo è giusto.
Poi si va a fare, capito, delle scelte economiche, perché torna, ecco, se l'algoritmo e l'intelligenza artificiale dice
che
questo tipo di argomento non lo facciamo, non perché non funziona, quel libro non viene mai pubblicato. Però oggi può darsi che magari fra 10 anni quell'argomento che tu vuoi scrivere nel libro oggi, tra 10 anni diventa quanti libri andiamo a riprendere, magari scritti 30 anni fa, no? con altre tematiche, che però oggi cambiano i gusti, le sensibilità, le opinioni, i pensieri, quindi magari degli argomenti diventano interessanti, no? I punti di vista.
Io ho visto anche su copertine di CD, di musica, di dischi disegnate dall'intelligenza artificiale.
Ah, sì,
cominciano,
certo,
a stampare anche dei dischi con
sì, anche nel cinema hanno fatto qualcosa,
anche nel cinema, sì.
Sì, sì, sì,
invece come dicevi tu, quante volte andiamo a riprendere un vecchio film che è stato un po' precursore, invece,
esatto,
no?
Esatto, magari
c'è stato sottovalutato,
esatto,
all'epoca,
esatto, magari un libro, un film che ha avuto un esesito
non proprio buono,
tu lo lasci lì, ok, lo recuperi magari 5 anni dopo, 6 anni dopo, ma
certo,
se quel libro, quel film non fosse stato prodotto, se però non fosse stato neanche realizzato, perché dici no, tanto non lo fare, che non conviene,
certo,
comunque non l'avresti poi recuperato qualche anno dopo, insomma.
Quello è sicuro.
Va bene, che dire, noi con questa amara considerazione sull'intelligenza artificiale, con la quale impareremo a convivere, perché poi tra l'altro è necessario, vi salutiamo e vi indichiamo anche un altro bellissimo brano,
sì,
da ascoltare.
Ascoltatevi Born in the USA, Bruce Springsteen. Buon ascolto e alla prossima.
Ciao a tutti.
Ma quanto era bello questo pezzo qui.
Stupendo.
Quanto era forte il boss.
Il
boss la sapeva lunga. È un grande boss.
Se no non lo chiamavano il boss.
Quella, bellissimo il nome della moglie, Patty Scialfa. Bellissimo. Bellissimo. Un po' come Leder Tuscadero, attenzione. Segnateveli questi nomi di questi grandi.
Ce l'abbiamo in casa.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Gli Irradiati,
la trasmissione che vi mancava.